razionali, quindi credo che adesso cercheremo di risolvere anche quella questione di quell'intonaco, e penso che comunque sia sempre molto attenzionato, ecco, il discorso dei cimiteri.
No, integro brevemente, perché il tema che riguarda i cimiteri è un tema che abbiamo affrontato fin dal primo mandato e ci è stato particolarmente caro, proprio perché abbiamo individuato nei cimiteri un luogo di massimo rispetto e quindi abbiamo investito sui cimiteri, sia del capoluogo che di quelli frazionari, ingenti risorse. È vero, ci sono problemi di umidità capillare che sale e quindi periodicamente sarebbe necessario un intervento che riguarda l'intonaco, come quello che è stato rammostrato attraverso la documentazione fotografica allegata. Si tratta però di cappelle in concessione per le quali sarebbe previsto l'onere da parte del concessionario di farsi carico degli interventi che riguardano la corretta manutenzione. Comunque, ci è sempre stato talmente a cuore il decoro e il recupero del degrado dei cimiteri che abbiamo voluto prendere l'iniziativa anche nel precedente mandato e quindi di volta in volta intervenire anche su interventi importanti, non solo l'ampliamento ma quelli del verde esterni, in particolare delle aree esterne che erano in una situazione di notevole degrado. Per quanto riguarda l'acqua calda mi è stato confermato che c'è e quindi direi che la situazione, diciamo, è assolutamente monitorata, ecco, per quanto riguarda l'impegno dell'amministrazione che pone per quanto riguarda questo particolare materia, insomma.
Grazie, prego, consigliere.
Anche qui velocemente, allora, sull'acqua, perché più persone mi hanno detto, insomma, era difficoltoso raggiungere il campo 1, dobbiamo tenere in considerazione che ci sono persone che magari vanno e hanno 80 anni e quindi diventa poco agevole questa cosa. Benissimo se ora c'è l'acqua calda anche lì. Per quanto riguarda l'intonaco, è vero che riguarda il muro di cinta vecchio, ma nei lotti nuovi, quindi lotto 2019, scusami, in prossimità delle cappelle, ti direi dalla 18 alla 22, verificate, perché anche lì c'è lo stesso problema di risalita. Ora, se è a carico dell'amministrazione piuttosto che a carico del proprietario, non entro nel merito, però è giusto che vi venga segnalato, perché a maggior ragione visto che sono gli ultimi lotti costruiti, è un problema di risalita, ci sarà sempre in qualche modo, però deve essere, perché a livello di presentazione estetica assolutamente non è piacevole. Ecco, tutto qua. Poi sul fatto di opere che sono state fatte, quant'altro, nessuno infatti ha sindacato nulla. Sono interpellanze atte a portare, insomma, segnalazioni. Parzialmente soddisfatto.
Ok, va bene. Ok, passiamo al punto numero 13, anche se è assente, io leggo lo stesso comunque l'interpellanza del consigliere Guerci. Interpellanza presentata al consigliere Carmen Guerci, gruppo consigliare insieme per Castello, protocollo generale numero 23357 del 22/11/22, ad oggetto fondi PNRR. Allora, praticamente la scrivente dice che comuni di dimensioni come quelli di Castel San Giovanni hanno accesso ai fondi del PNRR. Preso atto che nel precedente consiglio comunale è stato ribadito più volte che siano state presentate diverse progettualità su questa linea di contributo, si interpella il sindaco su quali siano effettivamente le progettualità presentate.
Beh, questo allora rispondo io.
Cinque minuti,
vediamo. Allora, dunque, il PNR è una materia particolarmente complessa che merita una premessa. Ci sono sei missioni che si articolano in sottocommissioni. Per quanto riguarda le progettualità che sono state presentate dai nostri uffici, le elenco sulla base anche delle indicazioni che mi sono state trasmesse. Allora, sulla missione 1, promozione della transizione digitale nel settore privato e nella PA. Allora, qui do lettura perché si tratta naturalmente di definizioni molto tecniche. Settore finanziario ha partecipato ai bandi e l'esito è il seguente: piattaforma, notifiche digitali, candidatura ammessa, abilitazione al cloud per le PA locali, candidatura ammessa, estensione nell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID, candidatura inviata, esperienza del cittadino nei servizi pubblici DM di approvazione numero 32, adozione applicazione DM 24/5/2022 del 2/10/2022, l'importo è di 14.749. Tutte queste progettualità di cui do indicazione, alcune sono state ammesse, alcune sono in lavorazione. Per quanto riguarda poi sempre la missione 1, che come ho detto si declina poi in altre sottocommissioni, un aspetto che è stato invece considerato nell'intervento 2.3, programmi per la valorizzazione e l'identità dei luoghi, parchi e giardini storici, è stato presentato nel settore urbanistica, ufficio ambiente, un progetto di riqualificazione e recupero del parco di Villa Braghieri per un importo complessivo di 323.000 euro. Domanda caricata nel marzo 2022. Il DM Cultura, pubblicato in data 24/6/2022, ha approvato le graduatorie ma non ha finanziato il progetto. Nella regione Emilia-Romagna sono stati finanziati solo due progetti che riguardano il recupero dei parchi e dei giardini storici. Comunque la progettualità e il lavoro dell'ufficio è stato un lavoro ben fatto e corposo. Poi, per quanto riguarda la missione 2 e la missione 4, anche qui abbiamo il riferimento a quelle che sono le attività più prettamente tecniche, quindi di lavori pubblici. Abbiamo dunque progetto per la riconversione degli spazi asili nido in spazi destinati alla scuola materna, missione 4, poi abbiamo progetto mensa, riconversione spazi materna in mensa, rigenerazione urbana. Questo particolare obiettivo, quello della rigenerazione urbana, è stato presentato con un progetto che ha visto la partnership di tre comuni, Castel San Giovanni, Ziano e Alta Valtidone, ciascuno dei quali ha indicato quella che è l'obiettivo di recupero di rigenerazione di edifici. Nel nostro caso abbiamo indicato il centro culturale. Bene, la notizia penso che sia nota: di questa rigenerazione urbana non è stato assegnato nessun contributo a comuni che si trovano geograficamente collocati dalle Marche in su. Cioè dalle Marche in giù hanno, per loro fortuna, avuto questi fondi diciamo, l'argomento ha suscitato molto scalpore e critiche feroci da parte dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiana, che sono state riportate poi nell'Assemblea Nazionale che si è svolta la settimana scorsa a Bergamo. Comunque i progetti sono stati presentati e quindi plaudo agli uffici che naturalmente hanno profuso impegno, energia e quant'altro in questi obiettivi. Poi sempre per quanto riguarda la missione 2, componente 4, abbiamo messa in sicurezza, copertura, scuola medie e Mazzini, primo lotto, messa in sicurezza, coperture, scuola medie e Mazzini, secondo lotto, messa in sicurezza, coperture, scuola medie e Mazzini, terzo lotto, per importi che sono complessivamente di 90.000 euro, 90.000 euro e 90.000 euro. Poi efficientamento energetico scuole medie Mazzini per un importo di 90.000 euro, questo riguarda l'efficientamento energetico delle scuole medie Mazzini. E poi abbiamo opere in bilancio nel 2022, strade, interventi di miglioramento e messa in sicurezza di strade, e qui abbiamo in particolare l'indicazione di due strade. anzi di quattro strade, via Allende, via Tiziano e poi sempre interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale, strada del Romito e strada del Merlino, che è stata già realizzata. Io direi che ho concluso quella che è l'elencazione delle progettualità così come sono, mi è stata richiesta, e colgo l'occasione per ringraziare, ah sì scusa, adesso poi ti do la parola, colgo l'occasione però per ringraziare gli uffici, perché è giusto sottolineare quello che è un carico di lavoro assolutamente straordinario che va ad appesantire ancora di più quello che è il trend ordinario del loro lavoro. Ed è un tema questo che è giustamente stato ed è di attualità per quanto riguarda le amministrazioni locali, perché il PNR è sì un'occasione straordinaria e le enfasi che molti nostri rappresentanti anche a livello di altre istituzioni ci decantano, ma va a cadere su strutture soprattutto di piccoli comuni che sono assolutamente in una situazione di non poter gestire né da un punto di vista delle risorse umane, neanche dal punto di vista della difficoltà di partecipare a questi bandi. Quindi questo mi sento di dirlo perché è un'opinione comune condivisa da tutti gli amministratori, nessuno escluso. Prego, la missione 5, la missione welfare, è naturalmente di competenza dell'assessore Ferrari, la missione 6 è una missione sanitaria per la quale l'ASLA ha presentato vari progetti sugli obiettivi vincolanti stabiliti da quella missione.
Io spengo, prego.
Sarò sintetica, la missione 5, allora in tutto parliamo di distretto, quindi il distretto di Ponente, perché come vi dicevo prima la missione 5 prevedeva la presentazione tramite gli ATS, quindi distretti. Abbiamo presentato due progettualità a livello distrettuale, come quindi comune capofila di Castel San Giovanni, e una riguarda il sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Si tratta in buona sostanza di progetti che attraverso un rafforzamento del supporto domiciliare alle famiglie, progetti individualizzati, mirano ad evitare l'allontanamento dei bambini nelle famiglie più fragili, quindi attraverso una specifica formazione degli operatori e progetti individualizzati con supporto domiciliare si cerca di evitare l'allontanamento. È finanziato per 211.500 euro. Un'altra componente riguardava percorsi di autonomia per persone con disabilità e quello di cui avevamo parlato nel punto di precedente, quindi la realizzazione degli appartamenti Gosselengo e Rivergaro con formazione avvio al lavoro. Ovviamente ribadisco, un progetto distrettuale, quindi i disabili che potranno entrare in questi appartamenti possono provenire da tutto il territorio distrettuale, finanziato per 476.665,81. E il terzo progetto distrettuale è quello del centro servizi stazione di posta, anche qua non mi dilungo a presentarlo, l'abbiamo già fatto, finanziato per 690.000 euro. Poi ci sono altri finanziamenti che sono stati ammessi e che sono stati presentati però a livello provinciale, cioè i tre distretti si sono uniti per poter presentare dei progetti che avessero una, anche per il loro senso, una valenza molto più ampia. Il primo è l'autonomia degli anziani non autosufficienti, cioè prevede della realizzazione di appartamenti di silver housing, cioè degli appartamenti per anziani. E per quanto riguarda il distretto di Ponente, la localizzazione è nel comune Alta Valtidone, finanziato per 469.725 euro. Un altro progetto è il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione. In buona sostanza serve per utilizzare il servizio, l'istituto delle dimissioni protette, prevenire ricovero in ospedale, perché con la pandemia appunto si è evidenziata la necessità di garantire proprio una presenza sanitaria anche a livello domiciliare. Quindi l'obiettivo di questo progetto è la creazione di equip professionali per migliorare la presenza dei servizi sociali anche di tipo sanitario sul territorio. Questo è stato finanziato, il rafforzamento dei servizi sociali, per 87.723,29 è la quota che va al distretto di Ponente. E per quanto riguarda invece l'ultimo progetto finanziato, è il rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali. È in buona sostanza anche qui un progetto che mira soprattutto alla formazione degli operatori che ovviamente hanno necessità di supporto per proprio la tipologia di attività che svolgono, ma nel nostro caso specifico del distretto di Ponente si ipotizza anche un intervento di rafforzamento dei servizi sociali attraverso una supervisione professionale, perché attraverso l'Università Cattolica abbiamo concluso un processo di riorganizzazione a livello di governance dell'area disabilità e dell'area minori, che prevede una riorganizzazione dei servizi, e quindi attraverso questo finanziamento vogliamo proprio dare anche una supervisione, un supporto professionale agli operatori che si troveranno in un sistema riorganizzato, quindi è previsto un supporto a loro favore ed è stato finanziato nella misura di 63.943,20 sempre per quanto riguarda la quota del distretto di Ponente.
Grazie Assessore, tu parli come Guerzi, no?
Sì, più o meno, no, nel senso era solo per dire che siamo a conoscenza del fatto che partecipare a questi bandi è estremamente complesso, soprattutto in amministrazioni delle dimensioni come quella di Castello, perché i comuni strutturati, i comuni grandi hanno uffici preposti anche a questo, qua non ci sono e tanti altri comuni non ci sono, però perdere opportunità è sbagliato, quindi piuttosto valutare se affidarsi a consulenti che lo fanno di mestiere, quindi ci sono freelance professionisti che fanno quello, però non è secondo me l'occasione da perdere, ecco tutto qua.
Allora, parzialmente soddisfatta? Oh.
Si può avere il dettaglio di quello che ci avete letto per darlo poi a Carlo? Sì, no, al capogruppo va benissimo.
Parzialmente? Ok, allora passiamo al punto numero 14. Interpellanza presentata dal consigliere Carlo Giovanni Capelli, gruppo consigliano insieme per Castello, protocollo numero 23.358 del 22.11.22, ad oggetto sanità. Allora, adesso vediamo. Allora, ad oggi è in atto un ridimensionamento drastico dei servizi dell'ospedale di Castel San Giovanni, creando particolari disagi alle attività di pronto soccorso. Preso atto che il sindaco è presidente della conferenza territoriale sociale e sanitaria di Piacenza, si interpella il sindaco sugli ultimi aggiornamenti riguardanti l'ospedale locale ed eventuali altri aggiornamenti di carattere provinciale. Prego.
Grazie.
5 minuti sempre.
Insomma. Grazie Presidente. Prego. Allora, l'aggiornamento riguarda obiettivamente il periodo temporale che va dall'ultimo consiglio comunale ad oggi, perché nell'ultimo consiglio comunale il consigliere Bersani aveva presentato la stessa interrogazione a cui avevo dato risposta scritta, che risulta agli atti. Comunque leggo in maniera spero succinta quella che è in sintesi la situazione aggiornata a quelli che sono invece gli ultimi sviluppi che riguardano le attività del nostro presidio ospedaliero. L'ospedale di Castel San Giovanni svolge un ruolo di primaria importanza nella rete ospedaliera provinciale in considerazione di un'offerta di prestazioni di ricoveri e ambulatoriali molto ampia, ben strutturata, in linea con il progetto strategico di implementazione e di specializzazione dei presidi della Valtidone e della Valdarda, che ha preso il via qualche anno fa. Leggo naturalmente quello che mi è stato poi trasmesso dall'azienda. Le specialità che erogano prestazioni chirurgiche come le seguenti: chirurgia generale, plastica, senologica, ginecologica, urologia, otorinolaringologia, ortopedia. Le specialità che erogano prestazioni mediche sono le seguenti: cardiologia, medicina, riabilitazione, terapia intensiva. Oltre alle specialità di ricovero sono presenti servizi di laboratorio, radiologia con disponibilità di TAC e risonanza, pronto soccorso e anestesia. Questa articolata offerta di prestazioni mantenuta costante negli ultimi anni è oggetto di ulteriore implementazione, poiché negli ultimi mesi si è fatto corso allo sviluppo di ulteriori attività che vanno a implementare il panorama dell'offerta di prestazioni e servizi presenti nell'ospedale di Castel San Giovanni. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'interpellante, si è proceduto dal mese di novembre all'ampliamento dell'offerta chirurgica con il potenziamento dell'attività ortopedica di ortopedica protesica maggiore, anca e ginocchio, di chirurgia della mano e di piccola chirurgia traumatologica. Nel corso degli ultimi mesi si è sviluppato ulteriormente l'attività legata all'ospedale Rosa, come riportato più volte dai media locali, che ha visto un ampliamento delle prestazioni legate alla medicina grande. Sulla medicina gender oriented e che ad oggi può contare su un'offerta molto articolata, quale chirurgia senologica con regolari sedute operatorie settimanali anche in collaborazione con la chirurgia plastica e ricostruttiva, con disponibilità anche di un ambulatorio dedicato, chirurgia ginecologica con particolare riferimento alle patologie oncologiche, endometriosi e disturbi legati all'incontinenza urinaria e alla chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico, trattamento delle patologie post-menopausa come le alterazioni del metabolismo osseo e disturbi dell'umore, trattamento delle patologie cardiovascolari di genere con particolare attenzione alla specificità del genere femminile con prestazioni atipiche, risposta ai farmaci e a fattori di rischio, prestazioni di medicina riabilitativa specifica, quale ad esempio la riabilitazione del pavimento pelvico, recupero del benessere fisico dopo il parto, attenzione alla fertilità nella disabilità grave, nonché il recupero del post intervento per patologia senologica, prestazioni di diagnostica per immagini radiologiche tridimensionali, eccetera, eccetera, prese in carico delle donne over 65 attraverso lo sviluppo di attività fisiche adottate per prevenire i danni della ipomobilità. Scusate, ci sono dei termini molto tecnici. Concludendo, si può affermare come la situazione sopra illustrata descriva in modo molto evidente come non sia in atto alcun depauperamento dell'ospedale della Valtidone. Gli sviluppi in corso confermano la portata strategica della struttura e l'alta considerazione in cui è tenuta dalla direzione aziendale. Allora, io poi ho chiesto. Sì, ho chiesto, in aggiunta a quanto indicato in questa relazione, che mi permetto di dire ribadisce quanto già era stato detto a proposito e riportato a proposito della interrogazione presentata dal consigliere Bersani, ho fatto alcune richieste di precisazioni per quanto riguarda il numero degli interventi, la situazione della cardiologia dopo, e quindi le risposte sono queste, se vi interessano posso. Il numero degli interventi sono riportati, il dottor Palli ha un trend di 530 interventi per patologie oncologiche, senologiche, oncologiche. L'ortopedia è gestita dal professor Maniscalco e riguarda l'attività chirurgica ortopedica. Le attrezzature sanitarie, ecco, questo è un punto che è stato rimarcato dal direttore generale. In forza delle risorse PNRR verranno sostituiti l'attacca, una risonanza e un mammografo, sulla scorta di quelle che sono le indicazioni del PNR, che prevede i finanziamenti per la sostituzione di attrezzature che abbiano più di 5 anni. Il progetto del pronto soccorso, il progetto è stato concluso, il progetto preliminare, la situazione della cardiologia, attualmente l'unità operativa è retta dalla dottoressa Aschieri, l'ASL ha già ottenuto dalla regione l'autorizzazione concorso per la struttura complessa di cardiologia. Allora, aggiungo a quanto è stato detto che in data 27 ottobre è stato organizzato un interessante incontro a Villa Braghieri con i primari del nostro presidio ospedaliero. Debbo dire che la presenza era molto limitata ed è stata un'occasione, mi permetto di dire, persa, perché i primari sono venuti a raccontare quello che è il lavoro che svolgono nelle rispettive unità. Mi è sembrato anche una mancanza di considerazione, di riguardo, scusate se lo dico, ma l'ho pensato e mi sento di dirlo, perché è chiaro che sono professionisti che si mettono a disposizione e hanno ben detto quelle che sono le particolarità anche delle attività che svolgono ciascuno nel proprio settore. Comunque, niente di drammatico. Aggiungo invece, dal momento che nell'interrogazione e nell'interpellanza si fa riferimento anche al mio ruolo di presidente della CTS, metto a disposizione, qualora lo desideriate, quella che è la raccolta di slide che sono state presentate dall'azienda in occasione della discussione dell'approvazione del bilancio preventivo, che di fatto è un consuntivo 2022, con tutte le azioni e gli interventi programmate, attuate, eccetera. Questo è già sul sito della CTSS, però per vostra conoscenza, per comodità, io lo metto a disposizione in modo che ciascuno di voi possa essere ben in condizione di conoscere quelle che sono le intenzioni e le azioni che l'ASL ha messo in atto e che ha intenzione di mettere in atto. Tra queste anche il progetto del recupero del terzo piano che deve nell'intenzione dell'azienda essere a servizio di quella che è l'attività chirurgica. Io mi sono astenuta e motivando la mia posizione, certamente adesso io riferisco quello che naturalmente posso riferire in merito a quelle che sono le azioni dell'azienda. La mia posizione personale la conoscete, è chiara, netta, voglio dire, ci sono, quando c'è da dire le cose penso di dirle anche con motivazioni fondate. Ognuno deve rispondere al ruolo che ricopre, l'azienda è l'azienda, la CTS e comunque gli amministratori svolgono un altro ruolo. Bilancio di previsione 2022, che come ho detto è un bilancio consuntivo, e personalmente, a fronte di un disequilibrio rispetto alla perdita dell'anno scorso di 13 milioni di euro, quest'anno ci avviciniamo ai 50 milioni di euro, non mi sono sentita personalmente di avvalorare un bilancio con una nota dolente di questa portata, suscitando le ire funeste di qualcuno, però come ho detto ognuno deve svolgere il suo ruolo. La Regione ha comunque garantito che ripianerà con fondi che dovrebbero arrivare dal governo, eccetera eccetera. Sabato sono stato invitato, ho partecipato alla inaugurazione di una risonanza magnetica di ultima generazione. Ce ne sono. Hanno contratto il mutuo. Sì. Donini ha detto che hanno contratto il mutuo. Beh, ci sono tante cose da dire. Aggiungo però, ecco, questo ci tengo a dirlo, che su mia richiesta il direttore generale ha confermato la sua disponibilità a venire in presenza, un consiglio comunale, naturalmente io ho ritenuto di invitarla nel prossimo anno, anche perché è da 2 mesi che è qui, quindi è chiaro che sarebbe opportuno che acquisisse una conoscenza un po' più specifica di quella che è la sanità piacentina.
Grazie, prego, consigliere Capelli.
Personalmente sono molto deluso dalla risposta del sindaco, perché io ho interpellato il sindaco su un tema di carattere generale per cercare di capire alla fine se è quello che vogliamo. La risposta del sindaco è la risposta dell'ASL. Io non ho interpellato l'ASL, è vero, è quella che è stata data un mese fa. Ma se io interpello l'ASL va tutto bene, è tutto bello, è tutto perfetto, funziona tutto bene. In realtà interpello il sindaco come rappresentante della nostra cittadinanza per capire se condividiamo quello che l'ASL ha detto un mese fa e ha ribadito oggi. Perché il problema dell'ospedale di Castel San Giovanni e in più generale della sanità territoriale è un problema che ormai è davanti a tutti. È chiaro che non sta funzionando niente, non quello che dicono loro che va tutto bene, ma se io vado a sentire un primario del suo settore, cosa mi dice? Che va male? Mi dice che è perfetto. E le risposte sono che la sanità piacentina è perfetta. La sanità piacentina fa acqua dappertutto. Il nostro pronto soccorso non è in grado di dare due punti. Io posso portarvi casi, nomi, cognomi, occasioni in cui viene fatto il triage, non escono a aiutare a entrare il paziente con un taglio 10x10. Quindi, fanno il triage, prendono in carico il paziente e poi gli dicono ma noi non siamo in grado di intervenire, devi andare a Piacenza. Va a Piacenza, quindi pronto soccorso provinciale, rifanno il triage pur avendogli detto che l'aveva appena fatto a Castello e alla fine gli dicono ma sono le 7, l'ortopedico non c'è più per vedere questo tipo di intervento. Soltanto l'intervento di un infermiere che passava lì e che ha visto e che probabilmente aveva più cognizione degli altri, è andato direttamente nel reparto e ha insistito perché andassero a vedere, se no la rimandavano a casa. No, ma come si fa a dire che va tutto bene? Ma vi faccio decine di esempi di questo genere. Quello che chiedo io, che è sempre stato interpretato male in questo Consiglio Comunale, permettemi Sindaco, male anche da te, è che non c'è una contrapposizione su quello che è l'ospedale. Io penso che le cose che non funzionano le vediamo tutti. Noi vorremmo fare invece un fronte comune su quello che vogliamo del nostro ospedale. Era un ospedale di primo intervento, non lo è più. È chiaro che tutto quello che hanno letto non è più. Ma se questo è un programma della Regione, ma noi siamo dalla parte in cui diciamo va bene Regione, il tuo programma, il tuo progetto di sanità a Piacenza va bene, perfetto, ma è qui che faccio fatica a capirlo. Ci appoggiamo alla Regione su un programma che è veramente pazzesco di riduzione dell'attività. Qui non si tratta di dire abbiamo finanziato, guarda che facciamo 400 interventi, ne facciamo tanti, ma è la base, è l'ABC che non sta più funzionando sul nostro territorio. L'ospedale di Castello sta diventando una piccola clinica privata in cui se tu paghi ti fanno l'ernia a 4.000 euro il sabato e la domenica. Allora ci può stare che ci siano delle stanze che siano messe a disposizione di attività intramenia, ma su un ospedale che fa quel tipo di intervento sempre. Cioè, c'è gente che ha aspettato più di un anno per fare un'ernia a Piacenza e poi a Castello. Cioè, abbiamo delle tematiche che noi dovremmo fare fronte comune e mettere nell'angolo questo direttore generale, che non gli darei il tempo di deve affrancarsi, non ha bisogno di affrancarsi, fa il direttore generale, allora se non hai i numeri per farlo che non lo faccia. Inciso, mai un direttore generale che sia del nostro territorio, li andiamo a prendere in tutta Italia, non c'è uno nel territorio piacentino che possa fare il direttore generale qua. Allora, se la mia interpellanza era un'occasione per dire guardiamoci in faccia sulle risposte che dà l'ASL, che sono sempre perfette, quello che hai letto è di una sanità perfetta, una sanità che non funziona nel collegamento tra ospedale e territorio. Anni fa era stato fatto un grosso progetto di dimissioni protette, non sanno più neanche che cos'è la dimissione protette. Esce un malato dall'ospedale, non ha letto, perché ci mettono delle settimane, è deputato alla fisioterapia, dopo 15-20 giorni che ha fatto la domanda, neanche sono andati a fare l'intervento. So di gente che sono andati a fare l'intervento 2 mesi dopo e dicono, no ma adesso il paziente sta in piedi. E cazzo sta in piedi, ho passato 2 mesi, ha fatto tutta l'attività col privato. È questo che noi non abbiamo più una sanità con cui possiamo crederci, non abbiamo un riferimento di niente, ma questo non è colpa del sindaco, non deve prenderla come una colpa sua. Io ricordo tutti gli interventi che ho fatto contro la sanità, anche quando c'era Baldino, molte volte mi rispondeva il sindaco in difesa della sanità, è per quello che dico, ma sei veramente convinta di quello che ti hanno fatto leggere? Io personalmente non l'avrei mai letto, perché è chiaro che non sta funzionando, ci hanno preso in giro sui primariati, non li hanno fatti, ha continuato a dire che li facevano e non li hanno fatti, ci hanno preso in giro, io sono andato, quello che aveva organizzato la Valentina, sui pronti soccorso, ci hanno preso in giro, ma non è più oggi una questione di 24 ore o di 14, ma la questione è che non esiste, non funziona, non lavora, non è più neanche ambulatorio. Ma se io vengo in un ospedale e tu mi fai un triage, mi prendi in carico, non hai il servizio lì, tu mi prendi in ambulanza, mi porti a Piacenza, non mi dici chiama un taxi e vai a Piacenza, ma hai fatto un triage, mi hai preso in carico, mi dimetti con una ferita e mi dici vai a Piacenza, cosa ci vado con un taxi? Sono queste cose anche basilari, prima di andare a sindacare sulla nuova risonanza, sulla TAC nuovo, quant'altro, ma è il sistema che funziona. Cioè, io quello che chiedo, e veramente chiedo, che sia fatto un consiglio comunale, su questo penso che Gianni sia d'accordo, che l'abbiamo sempre chiesto, ma nel più breve tempo possibile, e magari fare una commissione dove andiamo a condividere quelle che sono le criticità. Certo che loro verranno e ci diranno che fanno 10.000 interventi, 50.000 interventi al seno, tutto quello che vogliono, ma è quello che serve a questo territorio? Questo tipo di specializzazione che vogliono fare è quella che serve? Il passaggio tanto vantato della medicina territoriale, ma dov'è? Che di fisioterapisti ne hanno due per tutto il territorio di Ponente che va da Bobbio che viene qua. Cioè nella realtà non sta funzionando più niente. Il cittadino, quello che non è la percezione, ha la dimostrazione che non sta funzionando. Hanno un contratto con un ortopedico, c'è una persona che è andata lì e gli ha detto che doveva essere visto dall'ortopedico, gli dicono pronto soccorso, l'ortopedico non c'è, questa sapeva che c'era, ha insistito e l'ortopedico è arrivato. Ma è organizzazione questa. Allora, il direttore generale potrebbe anche non saperle. Allora, diamogli l'occasione per essere la parte critica del sistema. Loro non possono permettersi davanti... Io mi sarei offeso, fossi stato in te, davanti a un'ordinanza, una richiesta di chiarimento del genere. Mi mandano un documento dove è tutto bello, tutto perfetto, siamo al top della sanità. Non sta funzionando un tubazzo. Si devono rendere conto che mancano i servizi di base. Manca quello, manca l'attività. Io stesso ti posso dire, quando sono stato male, l'anno scorso sono andato, ho dovuto aspettare fino alle 8, alla fine mi hanno fatto l'intervento, mandato il mio sacchettino perché non riuscivo a fare pipì e mi hanno detto adesso se ne vado a Piacenza. Allora uno che è stato male tutta notte, sconvolto, con il suo sacchettino va a Piacenza. Beh, hai preso in carico, mi porterai tu a Piacenza se non hai urologia. No, sono andato a Piacenza al pronto soccorso e ho aspettato finché mi è girata di guardarmi. Ma io non soltanto che è successo a me, questo è successo un anno fa, ma succede nella quotidianità. Allora quello che chiedo io è, vogliamo renderci conto che noi non dobbiamo prendere queste risposte della sanità che ci dà? Non possiamo accettare neanche questo progetto che hanno di sanità piacentina, perché a mio avviso, molto personale, la sanità piacentina è stata distrutta, è veramente ridotta ai minimi termini. Quello che noi volevamo era un ospedale di primo intervento, che ci fosse la presenza di un chirurgo. Non danno punti al pronto soccorso. Ma è possibile un pronto soccorso che non dà punti? Io dico, non è questo penso che vogliamo. E su questo non si tratta di posizione di maggioranza, minoranza o quant'altro. Ma non siamo capaci di guardarci in faccia, fare un elenco delle cose che non vanno, incominciamo a evidenziare le cose anche più semplici. Uno arriva a pronto soccorso, porta una persona ferita, suona il campanello per farsi aiutare e non esce nessuno. La deve portare dentro in braccio, deve attaccarsi il campanello perché avevamo chiuso la porta. Ma questa è l'ABC dell'intervento della sanità. Non stiamo parlando del mega intervento oncologico, manchiamo nelle cose di base. Allora questa è un'occasione per dire, organizziamo un consiglio comunale,
col direttore generale e gli andiamo a contestare tutto quello che è contestabile, che apre gli occhi, perché lei arriva, fa l'incontro con tutti i suoi mega manager e cosa gli devono dire? Che va male? Ognuno per settore va benissimo. Allora questa è un'occasione per poter fare qualcosa. Ma nessuno sta dicendo tu sindaco che cosa hai fatto. Però, scusami, deluso del fatto che non hai colto la mia occasione che ho messo sul tavolo e mi hai letto un elenco deprimente che ti ha fornito l'USL di tutto quello che è perfettamente funzionale. Non è così.
Allora posso...
No, non potresti, ma io voglio sentirti invece. Mi fa molto piacere.
Sì. Allora, anche perché apprezzo quello che vuol dire è un civile confronto. Innanzitutto il metodo. Allora, questa interpellanza ha un senso nell'italiano che dice si interpella il sindaco sugli ultimi aggiornamenti riguardanti l'ospedale. Tommaso, l'italiano ha un senso logico. No. Allora, ma formulata in maniera molto diversa, perché ti posso dire che la stessa opinione che tu hai rappresentato in maniera realistica su quella che è la situazione non solo della sanità castellana piacentina, ma ti dirò di più, nazionale, la condivido in pieno. La sanità nazionale sta delegando in tutto e per tutto alla sanità privata. Chi può si rivolge alla sanità privata, gli altri sono paria, devono aspettare. Ma però attenzione, allora attenzione, vorrei che a ognuno di noi si riconoscesse il ruolo e le posizioni che ha sempre motivatamente sostenuto rispetto alla sanità. Io sono stata il 31 marzo 2017 una dei pochi sindaci di centrodestra a votare contro la riorganizzazione della rete ospedaliera. Questo non mi è stato mai perdonato, ma se è passata quella riorganizzazione della rete ospedaliera, che è stato il primo mattone che è stato tolto, quello che dici tu, gli ospedali che devono essere anche gli ospedali di prossimità di primo intervento, bene, lo dobbiamo a tanti colleghi sindaci che hanno fatto l'inchino per motivi diversi alla sanità.
Certo.
Ma io quello che ti ho letto e che risponde a una specifica richiesta di aggiornarti su quelli è, non vuol dire, lasciami dire, non risponde al mio pensiero che in tutte le occasioni istituzionali che mi vengono date esprimo, anche con l'astensione sul bilancio che mi è stato bene. No, sono dati oggettivi e certo, quando ti ho detto, quando vi ho detto che questo direttore generale è, per quello che io ho potuto vedere, poi chiaramente arriva da Bologna, e qui apro la parentesi, io sono stata la prima sindaco di Ferrara, di prima nomina, mi ricordo ancora, eravamo nella sala della giunta della provincia, a esprimere la mia astensione sulla nomina che ci veniva fatta dell'ingegner Baldino, perché dissi, io non lo conosco, non so neanche chi è questa persona, ma se viene da fuori, fa il suo lavoro sporco, poi se ne va, così è stato. E io ho detto, possibile che non ci sia un nostro direttore generale che conosce il territorio? Noi abbiamo avuto nel giro di un anno, Baldino che dal mattino alla sera è scomparso, il salutato ospite. È stata nominata una facente funzione, la dottoressa Bensa, che poi è stata mandata, ritornata al suo, è stata mandata alla Bardas. Io su questo ho espresso quelle che sono le mie critiche, perché ho detto al di là delle capacità professionali di questi direttori ci vuole tempo per imparare quella che è la caratteristica della sanità di quel territorio. Questo tempo noi lo perdiamo. Questa persona mi sembra una persona ben disposta, è venuta subito, a differenza di tutti gli altri, a fare le sue ispezioni, a parlare con i medici. E anche qui apro e chiudo una parentesi, perché non voglio assolutamente dire cose che penso intimamente. Perché è difficile esporsi, per chi lavora certamente nella sanità, e dire le cose come stanno. Io le so benissimo le cose che hai detto tu sul pronto soccorso, perché le vengono a riferire anche a me. E io come ad esempio l'anomalia della mammografia, che le donne dovevano andare a fare a Piacenza quando veniva decantato l'ospedale della donna. Non è un paradosso? Sì, ma tu non mi devi dire che io tengo. Ma la risposta è quella che...
Perché non può essere una risposta della...
Carlo, allora si dice, allora scusa, si chiede, organizziamo una commissione, perché...
Ragazzi,
ho capito, ragazzi.
Non so, un'interpellanza.
Vale per me come vale per gli altri.
Certo,
quindi
sì, però...
si dice, tu mi chiedi gli aggiornamenti... Gli aggiornamenti sono quelli. Cosa ti devo dire? Che questi aggiornamenti sono farlocchi. Gli aggiornamenti sono oggettivi. L'aggiornamento dell'ortopedia, della chirurgia, che hanno iniziato la chirurgia ortopedica, sono aggiornamenti. Certo, se poi ti dico, valgono quello che abbiamo perso? No, no. Noi abbiamo un consigliere regionale in commissione che si sta battendo e che ha sentito un sindaco della Romagna dire che i sindaci hanno la responsabilità di fare moral suasion nei confronti dei propri cittadini e far capire, ti ricordi, che gli ospedali piccoli, quando non servono, vanno chiusi addirittura.
Il contento dell'H12.
Ecco. Quindi voglio dire, ma io ho sempre preso posizione su queste cose. Vabbè, comunque.
Allora facciamo
andare avanti, perché ho l'ultima risposta.
Mi spiace che voglio dire. Sì.
Posso dire una cosa? Sull'interpellanza si può fare una mozione, quindi.
Sì, esatto. Si può fare la mozione.
Il discorso è.
Infatti, quello che volevo dire io.
È chiaro che tutto quello che dicono non è quello che in realtà si realizza.
Non dicono, ma è un'altra cosa.
Non è quello che si realizza. Allora, non è il momento per cui, grazie anche ai consiglieri che abbiamo, facciamo un'azione di opposizione al progetto regionale. Il sindaco di Ferrara che ha detto così, sai cosa ce ne frega noi? Probabilmente. Vedi quello di dov'è?
Presidente della provincia di Reggio Emilia.
Ma che sia di dove vuole, sarà il sostenitore della regione, magari sarà uno di quelli che ha steso il progetto regionale. Poi gli andiamo a chiedere quanti ospedali a Reggio Emilia hanno chiuso in periferia. Neanche uno. Perché tutti quelli che sono sulle montagne sono ancora funzionanti. Ma a parte quello, di cosa fanno loro? Non entriamo nel merito, entriamo nel merito di cosa succede a casa nostra. Che manca una programmazione seria, penso che è evidente. A Bobbio hanno fatto un osco anni fa per poi non essere più osco, ogni 15 giorni cambia l'indirizzo. Ascolta, ma io non sto facendo, non sto cercando, l'ho detto prima come premessa, non è un'azione contro il sindaco di Castel San Giovanni, è un'occasione per parlare un attimo di sanità, facendo il punto e cercando di capire cosa vogliamo nell'ospedale di Castel San Giovanni.
Allora,
vogliamo quello che vuole la sanità piacentina, cioè il direttore generale, o vogliamo qualcosa di diverso? Ma non capelli, il consiglio comunale che rappresenta i cittadini di Castello, perché prima ho sentito dire per l'inceneritore di quell'affare che fanno,
biodigestore,
c'è la raccolta di firme. Io no, personalmente raccolte di firme penso che siano sempre utili per sostenere una causa,
certo.
Però noi come consiglieri comunali iniziamo a prendere iniziative. Questo progetto il sindaco non l'ha firmato, non l'ha votato, quello della sanità,
della riorganizzazione,
quindi motivo in più per cui tutti insieme
andiamo a metterli nell'angolo dicendo che non è il progetto che il territorio vuole. Noi partiamo intanto come castello, poi magari troviamoci anche con i sindaci del territorio e vediamo se loro vogliono questo progetto. Ma iniziamo a fare qualcosa, perché la dimostrazione che hai votato contro e a Piacenza l'azienda, cosa gliene è fregato? Ecco. E allora, davanti a questo... Sì, davanti a questo... davanti a questa situazione, chiudo un attimo. Davanti a questa situazione è il momento per cui facciamo qualcosa insieme, prendiamo una posizione, perché non è vero quello che scrivono che è tutto rose e fiori. Non stanno funzionando le cose più semplici.
Okay. Allora, visto che l'interpellanza fa riferimento in particolare al pronto soccorso, io faccio presente che ho chiesto la convocazione di una commissione regionale sanità ad hoc dedicata ai servizi di emergenza urgenza, chiedendo di invitare i sindaci degli ospedali interessati. Hanno scelto di invitare i presidenti delle conferenze territoriali sociosanitarie, hanno andato anche bene perché il nostro sindaco è presidente della CTSS. Faccio presente che dopo l'intervento della sottoscritta, essendo io il commissario che ha richiesto la convocazione di questa commissione, con peraltro l'audizione anche dei sindacati, il sindaco Fontana non ha, nel senso, come nel suo stile, non ha perdonato nulla all'assessore Donini e all'ingegner Baldino presente, e tutte e due abbiamo fatto tandem rappresentando le criticità del territorio, in particolare per quanto attiene il pronto soccorso di Castel San Giovanni. La risposta dell'assessore Donini, che peraltro è la medesima che ho avuto in un incontro riservato col direttore generale, dottoressa Bardasi, è che mancano i medici e loro continueranno a trincerarsi dietro a questa difficoltà, che obiettivamente è una difficoltà nazionale. Ma io dico all'assessore Donini, che ha responsabilità di governo, le risposte, le soluzioni le deve trovare, perché ci sono oneri, onori di ricoprire determinati incarichi. Voi siete l'esecutivo regionale, non mi potete venire a giustificare il fatto che il pronto soccorso di Castello, come si diceva, oltre ad essere, per me conta che sia attivo solo H12 anziché H24, perché questo è un problema, è un ospedale di vallata. Pensiamo a chi ha una problematica di salute a Cicogni, sopra Pecorara, e deve andare fino a Piacenza, cioè deve farsi 50 km, di cui la metà di curve. Però, oltre a tutte le criticità che rappresentavi tu e che ha rappresentato il sindaco durante il giorno, loro continuano a dire non ci sono i medici. Poi, io mi batto molto, lasciamo perdere che poi a livello di stampa locale sappiamo benissimo che purtroppo la maggior parte di quello che faccio non viene pubblicato. Comunque sarà mia cura tutte le volte inviare a tutti i consiglieri le risposte che ricevo da parte dell'assessore regionale, però io penso che anche il sindaco Fontana si faccia sentire non poco, e anche io so che il suo voto di astensione al bilancio di previsione ha creato non pochi mal di pancia in virtù proprio del suo incarico di presidente della CTSS. Poi io sono d'accordo sul fatto che se si vuole intraprendere un'azione comune, ben venga, come diceva il consigliere Cattaneo, una mozione e la convocazione di un consiglio comunale straordinario. Vi dico già quale sarà la risposta, prepariamoci, perché così avremo sicuramente l'occasione per contrastare questa risposta, che sarà non ci sono medici. Una risposta positiva che abbiamo ricevuto durante la commissione di lunedì in regione è che l'assessorato regionale alla sanità ha bandito un bando e un corso per i medici di emergenza. Quindi
il discorso dei medici, ok, risponderanno non ci sono medici, allora l'H24, l'H12,
no, ma a me l'hanno detto che non riapre
H24. Il discorso che non è neanche H12, se non fa.
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
Il futuro li faccio io.
Non è più un pronto soccorso, è un punto di primo intervento.
Ma neanche il primo intervento, che se tu mi prendi in carico, è la base generale, che tu mi prendi in carico, mi porti.
Allora, io ti dico, per quanto di competenza, io non gliene perdono mezza in regione. Poi è ovvio, ti ripeto, sono consigliere regionale d'opposizione, quello che posso fare lo faccio. Poi avevo chiesto anche all'assessore Donini un appuntamento per ricevere i sindaci Castel San Giovanni, Bobbio e Fiorenzuola. Formalizziamo ancora questa richiesta.
Nel frattempo, se facciamo una commissione, ci troviamo, facciamo un punto sulle cose che condividiamo, almeno le cose più terra a terra, per far fronte un attimo a queste difficoltà. La cosa più banale, la presa in carico del paziente, non può intervenire, mi può anche piacere, ma devo chiamare io la pubblica e pagarlo un taxi, quando stai sulla parte del mondo, una roba del genere. Non hai medico, non sei in grado di intervenire, portami dove intervengono, ma non puoi abbandonarmi e mandarmi a casa. Cioè, almeno ricominciamo a scalfire nell'organizzazione, qui non posso dire non c'è medico. Questo è un cattivo sistema organizzativo. Perché abbiamo i soldi per la Croce Rossa, li avrai, no? Cioè, se non hai neanche quello, non lo facciamo. Allora, prima ancora di votare per l'Azio 24 l'Azio 12, lottiamo per la funzionalità di quello che c'è. Non funziona neanche questo. Rilanciamo il discorso delle dimissioni protette che sono fondamentali. Corrado, da medico, quando sai che un paziente ti viene dimesso, anziano o da rieducare o quant'altro, ma metti in piedi tutti i vari passaggi perché la cosa funziona a domicilio. Continuiamo a parlare meno attività ospedaliera, più attività territoriale, ma dov'è questa attività territoriale? Perché non viene messa in atto questa cosa qua. Questo non è mancanza di medici, è un difetto organizzativo. Cioè, il reparto che sa che fa 4 giorni di mente che attivi il servizio perché questo che va a casa ha delle usine che mi servono. Io non posso dire niente, quando ho avuto bisogno ho sempre dato tutto e stati efficienti, ma io non misuro le cose su di me, devo misurare sui cittadini, che non è giusto che sia così.
No, no, basta.
Un discorso di grande struttura.
No, io so. No, capito.
Spesso organizza il suo ritorno a casa. Un anziano cosa fa?
5 minuti.
Mi prendi in carico perché mi hai fatto un triage, mi porti a piacere, mi porta da dove vuoi, ma mi porti tu.
Allora passiamo al punto numero 15.
Totalmente insoddisfatto.
Beh, sì.
No.
Deluso.
Va bene, ok, deluso. Allora. Interpellanza presentata dal consigliere Tommaso Greco, gruppo consigliare Insieme per Castello, protocollo generale numero 23359, 22-11-22, ad oggetto sicurezza pubblica. Allora, la richiesta è: premesso che nell'ultimo periodo sono accaduti diversi episodi che hanno ulteriormente minacciato la sicurezza pubblica, preso atto che ci sono arrivate diverse segnalazioni ed altre sono state appena da giornali locali, sì. Scusate, ma è scritto tanto piccolo che non ci vedo. Si interpella il sindaco su quali siano le misure urgenti e necessarie che l'amministrazione intende intraprendere per contrastare questi fenomeni. Prego, chi di dovere? Prego.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve, però mi sembra doveroso anche fare una premessa perché è importante informarvi anche su numeri precisi dell'attività svolta dalla Polizia Locale come premessa, poi passerò. Allora, nell'ultimo trimestre sono stati effettuati 164 controlli sul territorio, soprattutto nelle zone considerate più sensibili, quindi stazione, fermate autobus, supermercati e frazioni, di cui sono stati, in questi interventi sono stati identificati 208 persone. Importanti anche i sinistri stradali, che nel periodo in esame hanno visto la pattuglia intervenire in ben 21 incidenti. con il coinvolgimento di 42 persone e 8 feriti. Giova far presente che su questi 32 sinistri stradali in ausilio agli automobilisti, quindi per la compilazione delle constatazioni amichevoli, e va evidenziato quindi con questi incidenti che conferiti comportano anche un lavoro di tipo amministrativo. I soggetti coinvolti si sono poi rivelati privi di assicurazione e di autorizzazioni alla guida. È importante la collocazione degli incidenti e la fascia oraria dalle 13 alle 15 sul nostro territorio. Il tratto più interessato è la statale 412, compreso fra la rotonda di Viale Fratelli Bandiera e l'incrocio con il centro abitato della frazione Pievetta. Nell'attività di controllo del territorio, le pattuglie che sono intervenute hanno